Tá.
YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Eccoci come sempre insieme il sabato pomeriggio con le nostre due ore di diretta di RadioTube Social Village Social Network. Oggi una giornata bellissima, una Milano meravigliosa. Stavo attraversando in auto per venire qui in trasmissione, qui in radio. Davvero una giornata splendida. Speriamo che poco a poco possiamo tornare a essere un pochino più liberi di goderci le nostre città. Ma intanto, per tenerci un po' di compagnia, la radio, Radio 24, anche con i nostri social network, con i miei, chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram, 349-238-6666 il numero per i vostri sms e WhatsApp, con una prima ora dedicata agli spettacoli, molta musica, un po' di documentari, ma sì, diciamo così, perché c'è un esperimento molto interessante di cui parleremo dopo. E però partiamo con le serie TV, partiamo con una serie molto particolare. Vabbè, dai, subito una clip.
Dica.
Io sto aspettando una persona.
Beh, delusa, si aspettava di meglio.
Sono l'avvocato Foscarini. Visto che non mi sembra disposto al dialogo, arrivo subito al dunque. Questo è per lei se accetta di lavorare per me. Alberto Magagnini è scomparso e lei deve ritrovarlo.
Ma io non serve, lo conosco bene.
È per questo che sono qui. Ho saputo che Alberto l'ha conosciuta in carcere. Magagnin, signor Buratti, non aveva nessun motivo di sparire.
C'è sempre un motivo per sparire.
Chi ha sentito Buratti e che è appassionato sa già di cosa stiamo parlando. L'Alligatore, con Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Maria Sciarappa, Eleonora Giovanardi, Shalana Santana, Andrea Gherpelli. Tratto ovviamente dai romanzi bestseller dell'Alligatore di Massimo Carlotto, è una serie che sarà su Rai 2 dal 25 novembre, ma già potete guardarla in anteprima su Rai Play. Abbiamo con noi il regista e showrunner Daniele Vicari. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sorrido Daniele perché non so se nella vita avresti mai pensato di essere definito showrunner, tu che hai fatto il regista per tutta la vita, però adesso ormai nel 2020 è così, adesso sei showrunner anche.
Showrunner.
Allora, ti faccio subito la domanda. Io so che gli appassionati dell'Alligatore sono come spesso gli appassionati di gialli, ma in questo caso in particolare sono molto affezionati ai loro personaggi. Quindi comunque mettere in scena dei libri del genere è una sfida.
Assolutamente sì, ed è stata una cosa meravigliosa quando Massimo Carlotto l'altro ieri mi ha mandato un messaggio dicendomi ai miei lettori è piaciuta, come se fosse, diciamo, la notizia del secolo, no? Perché è vero che i lettori, si riferiva ovviamente alla serie che è già da 3 giorni sulla piattaforma, perché i lettori di Alligatore sono molto esigenti, loro non vogliono essere traditi, non vogliono che nessuno tradisca il loro personaggio, per cui in effetti è stata una corsa, diciamo, ad essere molto dentro quel mondo lì per evitare di deludere questi appassionati pieni di come posso dire, carichi di aspettative, ecco.
Sì, perché poi ognuno ha nella sua testa e nei suoi occhi il mondo così come l'ha letto nei romanzi, e quindi la trasposizione sullo schermo è molto delicata. Io ho detto showrunner, Daniele, mi racconti com'è stato costruire questo progetto?
Allora, diciamo, sui titoli di testa della serie gli spettatori troveranno la dicitura supervisione artistica, perché il termine showrunner in effetti è un po' astruso per noi. Trovandomi di fronte ad un impegno così ampio, perché i libri di Carlotto sono, ciascuno dei libri di Carlotto è un universo da esplorare, e attraversano questi libri, attraversano tutti i generi, dal western fino all'hard boiled più più estremo, diciamo, trovandomi di fronte a questo mare magnum di suggestioni, di emozioni, di misteri, ho dovuto scegliere una strada e ho scelto la strada del blues, perché in effetti Marco Buratti, detto l'alligatore, fa coincidere perfettamente la propria coscienza del mondo con la passione profondissima per questo genere musicale. E per me la prima cosa che salta agli occhi è proprio il fatto che il blues di Alligatore si sposa perfettamente con la Laguna Veneta, come se la Laguna Veneta fosse il Mississippi. E quindi questa suggestione, questa doppia suggestione ha guidato la costruzione di un'atmosfera molto particolare. C'è un rispecchiamento continuo della musica nella Laguna Veneta e dentro questa atmosfera galleggiano e si muovono i nostri personaggi, per cui la decisione principale che ho dovuto prendere fin dall'inizio è dare questa caratteristica, ed è una caratteristica che attraversa ovviamente tutta la serie.
Tu hai diretto due degli episodi?
Esatto, ho diretto due puntate, diciamo, perché gli episodi sono 8 e ciascuna puntata sono 4 puntate, sì. Ciascuna puntata è composta da 2 episodi. L'altro regista è Emanuele Scaringi, ha diretto la seconda puntata e la terza puntata, io la prima e la quarta. Quando abbiamo cominciato a lavorare con la fotografia, i costumi, la scenografia, abbiamo veramente preso dal blues e dalla Laguna Veneta, abbiamo preso queste suggestioni che poi abbiamo trasferito ai personaggi in termini di costumi, di colori, degli ambienti, di luci, e il progetto artistico, diciamo, dell'opera è piuttosto compatto, perché la mia troupe è una troupe che è abituata a lavorare molto intensamente tutta insieme e si procede sempre come un solo uomo, no? Come si direbbe. Questa direzione è abbastanza chiara e ha permesso agli attori di stare dentro un percorso abbastanza forte, chiaro, e quindi gli attori sono stati molto liberi di lasciarsi andare, ed è per questo che sono molto belle, mi emozionano moltissimo le reazioni che stanno venendo fuori, perché gli spettatori si riconoscono in questi personaggi straordinari e quindi si riconoscono negli attori.
È piaciuto Matteo Martari, il protagonista? Quello era delicato come casting?
Sì, è stato forse la scelta più difficile, perché chiaramente Alligatore, Marco Buratti, porta con sé tutto questo mondo di cui stiamo parlando, no? E chiaramente sbagliare il protagonista sarebbe stato imperdonabile. Quindi abbiamo fatto molti provini con alcuni dei migliori attori del cinema e della televisione italiani, però quando c'è stato l'incontro con Matteo Martari è stato veramente intenso, perché quando abbiamo cominciato a giocare con le sue origini, perché Matteo è veronese, per cui viene proprio da quel mondo lì,
ce l'ha nel DNA,
è venuto fuori Alligatore da solo. Dico, ma mi stai facendo paura, cioè dove eri nascosto prima, in quale profondità, in quale abisso eri nascosto? E questo incontro è stato veramente interessante, devo dire.
Fatemi dire Martari giusto, che col mio nome dovrebbe essere facile, Matteo Martari, io mi sbaglio sempre, e vorrei anche citare Teo Teardo, perché c'è una firma per le musiche che, insomma, è una firma di quelle pesanti, quindi vale la pena citare anche Teo Teardo. Daniele, allora, per chi volesse vederlo sulla televisione tradizionale dal 25 su Rai 2, ma su Rai Play per noi appassionati dello streaming è l'ideale. Grazie a Daniele Vicari per essere stato con noi, l'Alligatore, grazie mille.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Daniele, noi ci ritroviamo tra poco dopo la viabilità e parleremo di musica.
Radio Tube Social Village.
depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quando le polemiche fanno qui tutti burloni o burioni. Nessuno c'ha un soldo, un lavoro, una vita, però c'hanno tutti un sacco di opinioni. Con l'acume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni. Tu cazzo ridi, dicono andrà tutto bene, ti fidi. Dovevamo uscirne migliori, merda è già tanto se ne siamo usciti. L'ansia fa vendere pure i giornali, prima il coprifuoco, poi i domiciliari. Voglia di ballare un reggae sulla spiaggia, il vuoto che in testa ti si legge in faccia. Fatti un bel video, arriva l'inverno ma non il sussidio. Torna al fastidio, chi perde il lavoro, chi pensa al suicidio. Nelle crisi c'è sempre chi lucra, sfrutta la rabbia della gente stufa. Tutti i serpenti fanno la mute, a fine giornata indovina chi suga. Allarmisti o negazionisti, io vedo egoisti e piagnoni. Tutti che chiedono, disposti a dare soltanto le proprie opinioni. Io abuso di alcol e droghe ormai tutti i giorni da 20 anni buoni. Ma voi quale scusa trovate che vi siete tutti bruciati in Europa? La depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o furioni.
Da qualche anno lui ha un pubblico molto vasto, davvero mainstream, ma noi a Radio 24 l'abbiamo sempre seguito, anche quando era un po' più indipendente. Abbiamo individuato subito il grandissimo talento di Willy Peyote. Bentornato, ciao Willy.
Ciao, grazie.
Willy che adesso torna a sorpresa con un singolo che si intitola La depressione è un periodo dell'anno. Io sono saltata sulla sedia quando ho letto questo titolo. Lo sa che è un titolo forte?
No, non lo so, guarda, è una frase che mi è venuta in mente rassegnandomi al fatto che periodicamente affronto momenti di, così, di depressione, appunto, che definita in questo modo molto vago, insomma, scarsa autostima, difficoltà di approccio al resto del mondo. Direi che però mi sono reso conto che nell'ultimo periodo, diciamo da febbraio all'incirca, da fine febbraio in poi, non è mai smessa, e quindi mi sono reso conto che, insomma, è abbastanza influenzata da quello che ci sta succedendo, e mi stupisco di chi non deve affrontare momenti di, così, di umore molto basso. Cioè, se vedo felice qualcuno in questo periodo mi chiedo come faccia.
È un pezzo che non fa sconti a nessuno, che fa nomi e cognomi.
Ma sai, ho sempre cercato di mettere questa componente satirica di ironia sociale, di stand up, mettiamola giù così, credo che con i nomi, o quantomeno usando nomi come simboli di un concetto, sia più funzionale. Cioè, i due politici che vengono nominati sono stati scelti perché in realtà sono simboli di un certo tipo di approccio alla comunicazione, in due modi molto distanti tra loro. Così come il discorso sul billionaire, così come il discorso sul tormentone estivo, sono simboli di un determinato approccio alle cose. E quindi era per riassumere, ecco, perché sennò il concetto si sarebbe perso.
Tu citi un pezzo di Alessandra Amoroso, l'ha sentito, si è arrabbiata, hai avuto reazioni da parte sua?
Non lo so. No, non credo l'abbia sentito, e se lo sentisse e decidesse di arrabbiarsi non la biasimerei, nel senso, il punto non è non ce l'avevo con lei, evidentemente non sta a me giudicare la bontà del suo pezzo. Era più un discorso di come attraverso quella canzone abbiamo cercato di raccontarci che andava tutto bene quest'estate, e secondo me è stato un errore nostro, non dell'Amoroso né dei Bundabash, che fanno semplicemente il loro lavoro, ci mancherebbe.
Abbiamo passato mesi fa questo periodo di andrà tutto bene, i canti dai balconi, le bandiere, gli arcobaleni. Tu però fin da subito hai preso una posizione molto netta, avevi tirato fuori all'improvviso un pezzo che stigmatizzava un po' la nostra fissazione per quelle conferenze quotidiane delle 18.
Ma sai, perché mi fa sempre un po' paura questa retorica dell'andrà tutto bene, questo ottimismo che ci propiniamo uno con l'altro, semplicemente perché abbiamo veramente paura di guardare in faccia il fatto che non stiamo bene. Io non sto bene, non vedo perché dovrei mentire alle persone che mi circondano. Io mi rendo conto di subire l'apatia di un momento in cui non posso fare nulla, a parte il fatto che non lavoro da febbraio, a parte il fatto che mi sento responsabile per tutti quelli che con me non lavorano da febbraio, e insomma non si vede la fine di questa cosa. Insomma, mi spaventa quanto in fretta facciamo finta di non avere un problema che però è lì e a nasconderlo prima o poi quella roba esplode. Cioè, durante l'estate non ci siamo neanche fermati un secondo a ricordarci che per 2 mesi siamo stati chiusi in casa, che è un evento che nessuno ha mai dovuto affrontare, nessuno di noi, ma neanche nei decenni precedenti nessuno l'ha mai affrontato. Non abbiamo voluto renderci conto di cosa avevamo attraversato, E non si può rimuovere un trauma sperando che poi non torni in qualche modo. Adesso non voglio fare lo psicologo, però bisogna affrontarli i traumi per evitare che ci vengano poi addosso senza che ce ne accorgiamo. E a me quella cosa spaventa. È troppo facile nascondersi dietro i bambini, gli arcobaleni, l'andrà tutto bene, perché per carità è giusto anche pensare positivo, ma pensare positivo non può prescindere dal rendersi conto che adesso non va bene.
Con te abbiamo sempre fatto ragionamenti sull'informazione, sulla comunicazione, ma già dai tempi dei tuoi primi dischi. Anche qui su fake news, informazione, controinformazione, in questo pezzo punti degli spilli.
Ma sì, perché è un problema che mi pongo nell'avere a che fare con chi mi circonda e rendermi conto che in realtà, essendo tutti troppo abituati a sceglierci il nostro canale di informazione e a essere circondati solo da notizie che scegliamo, da interlocutori che scegliamo, viviamo in un piccolo mondo dentro il nostro telefono, dentro il nostro computer, che è fatto a nostra immagine e somiglianza. Questa cosa ci fa sentire tutti sto cazzo, perdonami se la metto giù così, è che ci sentiamo tutti al centro del mondo. Questa cosa rende impossibile avere a che fare con gli altri, soprattutto polarizza decisamente la discussione. Questo a me spaventa. Poi ti dico, le fake news mi spaventano tanto quanto la sovraesposizione dei virologi in TV. Allora io mi chiedo, ma 5 o 6 personaggi di cui non farò il nome, ma ce l'hanno ancora un lavoro da medico o adesso stanno solo in televisione? Perché se stai in televisione dalle 7 del mattino alle 9 di sera, quando affronti il problema reale che non sia la discussione? Cioè, io ho la stessa paura di quella cosa lì. Io tra l'altro parlo sempre a me stesso nei pezzi. Sono uno di quelli che cerca di informarsi in tutti i modi, sono uno di quelli che ha passato il lockdown ad aspettare la conferenza stampa di Conte, sono uno di quelli che guarda i talk show, cerco, ma da un lato c'è una parte di me che continua a dirmi, ma prima o poi io sto impazzisco, quello, il mio pezzo è solo un modo per urlare basta nel momento in cui tutti ci parliamo uno sopra l'altro. Non volevo essere il portavoce di nessuno se non del mio stato d'animo, ecco.
Mesi fa il successo del tuo album Io Degradabile, poi l'annuncio del tour. Sì. Adesso, visto che siamo in questa situazione così sospesa, come la vivi? Dobbiamo pensare all'esperienza di Io Degradabile come un'esperienza conclusa?
La vedo che siamo tutti in stand-by. Il tempo è sospeso ormai da febbraio, quindi non... Questo pezzo esula un po' da tutti i discorsi, perché mio malgrado Io Degradabile si è degradato molto più in fretta di quello che pensavo. Sapevo che non sarebbe durato tanto, i dischi non durano tanto, ma così poco non me l'aspettavo, e bisogna guardare in faccia la realtà. Insomma, quando si rinizierà a lavorare, si lavorerà su qualcosa di nuovo, perché evidentemente questo periodo ha eroso tutto quello che c'era prima. E non vale solo per me, vale per tutta la mia categoria. Io so di non essere neanche tra quelli che ha subito in maniera più forte il colpo dell'essere bloccato sul nascere, quindi so di non essere quello messo peggio. Questo pezzo, come ti dicevo, non è nulla di più di un grido d'aiuto, di uno sfogo. Mi hanno scritto in molti chiedendomi che fine avessi fatto, perché ero sparito, perché ci si aspetta che se uno ha un personaggio pubblico debba continuamente essere presente e dire la sua, e visto che sembro arguto, devo dire la mia su ogni polemica, ogni giorno su Twitter, cercando di essere il più simpatico primo di tutti, eccetera. Io non ce la faccio, e allora quando devo dire la mia la dico così, e la dico tutta insieme, condensando tutto. Capisco che a qualcuno possa evidentemente non piacere, dicendo ma già un periodo di merda ti ci metti pure tu. Io la mia depressione la sfogo così, se non so cosa fare, sinceramente.
I tuoi primi album erano tutti indipendenti, poi sei passato a una major, però diciamo che il tuo modo di esprimerti è rimasto lo stesso. Cioè, come hai fatto a far passare in una major un testo come quello appunto di La depressione è un periodo dell'anno?
Ho la fortuna di lavorare con una major che mi ha da subito lasciato libertà di azione e di pensiero. Credo che la fortuna sia di essere arrivato alla firma di quel contratto con una forma ben definita, artistica e umana soprattutto. Di conseguenza, nel momento in cui sono venuti a cercarmi, evidentemente cercavano me così. E se io fossi cambiato avrei fatto un torto anche a loro che erano venuti a cercarmi a quel punto. Quindi ho mantenuto la coerenza, un po' perché credo sia uno dei pochi valori che davvero cerco di mantenere nella vita, la coerenza con me stesso innanzitutto. E poi penso che se sono arrivati quando avevo già più di 30 anni e facevo quello ed era quello che volevano loro come quello che voleva il pubblico, perché cambiare a quel punto lì? Magari, cioè, ci sono tanti modi per cambiare, ma stravolgere sarebbe stato un autogol, ecco.
Non ti chiedo come si fa in questi periodi, cosa speri per il futuro, se stai facendo progetti, perché io ti vedo da bravo piemontese, piuttosto circospetto, stai navigando a vista, sei attendista, insomma.
Ma credo sia purtroppo necessario farlo, e mi sto educando a farlo, perché se c'è una roba che non ho è la pazienza, proprio non sono una persona paziente e la sto imparando, quindi non userò il termine ne usciremo migliori, ma io quantomeno cerco di imparare qualcosa, visto che tanto altro da fare non ce l'ho, e quindi sto imparando ad essere un po' più paziente. Ti dico, viaggiamo a fari spenti, poi sai, non si può avere la certezza che i programmi che si fanno oggi siano poi effettivi da qua ad andare avanti, però insomma, proprio per questo, perché sia tanto tempo per pensare, io 2, 3, 4, 5 strade diverse le sto già immaginando. Poi, in base a come andranno le cose, sceglierò quella che è più opportuna. Ecco.
Bello, sono d'accordo, bello questo investimento di tempo nel cercare strade nuove. Io però voglio citare un altro verso dal tuo singolo. Io sono impazzita perché tu dici: io abuso di alcol e droghe tutti i giorni da 20 anni buoni. Willy, sei matto.
Beh, anche lì un iperbole, evidentemente non sempre il fenomeno si presenta contemporaneamente, no, battute a parte, era un modo per dire che siccome da quando sono giovane, da quando ho 15 anni, perché poi 20 anni, io ne ho 35 oggi, quindi da quando ho una 15 anni che affronto questo tema, tutti mi dicono: guarda che ti rovina, guarda che ti bruci il cervello, guarda che ti bruci il cervello. Alla fine se lo sono bruciati tutti gli altri, e io ancora ritengo di avere quantomeno quello come patrimonio, e quindi era una battuta sul fatto: ma non sarà che poi le droghe fanno meno male che leggere certe stronzate certe volte?
Non stiamo facendo apologia delle droghe, diciamolo subito, perché sennò chissà cosa succede.
Se non sto facendo l'apologia, mancherebbe altro. Non sta a me, tra l'altro.
No, dai. Allora, diciamo così, quando ricominceranno i tour, uno dei primi concerti ai quali voglio assistere è sicuramente quello di Willy Peyote.
Spero che varrà la pena di aspettare per tutti quelli che hanno anche il biglietto lì ormai da febbraio. Ci tengo a ringraziarli personalmente quando li rivedrò.
Sì, secondo me ti stanno comunque aspettando con grande fiducia, quella che ti sei guadagnata in una carriera lunga, molto attenta, molto onesta, sincera. Allora, la depressione è un periodo dell'anno, un singolo estremamente sincero che non fa sconti proprio a nessuno, è il nuovo singolo di Willy Peyote. Grazie per essere stato con noi, Willy, a presto.
A voi, a te, ciao.
Radio Tube Social Village.
Abbiamo ascoltato Willy Peyote e il suo nuovo singolo, La depressione è un periodo dell'anno, un singolo nato dalle riflessioni di questo periodo. Beh, devo dire, come sempre con lui, a me piace sempre molto parlare con Willy Peyote, perché è molto molto saggio, molto serio, molto introspettivo. Ci sono un po' di artisti che non mi piacciono solo come artisti, ma anche come persone, e sicuramente questo è il caso del gruppo di cui stiamo per parlare.
Ricordo un bagliore, lei sudata mi teneva in braccio, mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino. Poi un sacco di gente in una stanza dove stavo rinchiuso tutte le mattine ad imparare gli altri. La casa è più grande, le urla più forti, aprivo bocca solo per scusarmi. Poi improvvisamente scegliamo io le persone.
Titola L'ultima casa accogliente, è l'11° album in studio degli Zen Circus. Con noi abbiamo la voce degli Zen Circus, Andrea Pino, ciao!
Ciao carissimi, ciao a tutti!
Dai Andrea, partiamo subito dal concetto dell'ultima casa accogliente, raccontami un po' come è nato il progetto.
Allora, la progettualità degli Zen sembra che ci sia, ma in realtà non c'è mai. Quindi è successo che negli ultimi 2 anni sono arrivate un bel po' di canzoni, come spesso accade, quasi sempre arrivano così dal nulla. E a un certo punto siamo andate ad ascoltarle, ad arrangiarle, a parlarne, a immaginarci un futuro per queste canzoni. E ci siamo accorti che buona parte di queste canzoni avevano un tema comune, che era il corpo. E allora, qual è l'ultima casa accogliente? Abbiamo pensato che fosse proprio il nostro corpo. Probabilmente è dovuto al fatto che, personalmente, da scrittore di testi, negli ultimi 2 anni sono capitate tante cose, tanti corpi a me cari sono venuti a mancare, tanti no, insomma, sono venuti a mancare dei corpi, altri si sono ammalati, altri sono guariti, altri si sono innamorati. In generale il corpo ha preso questa forma potente, forse vuoi anche che sia perché il tempo passa, chi lo sa. Fatto sta che ci siamo ritrovati con queste canzoni che parlavano di casa e del corpo come casa, e del corpo che è l'unica astronave che abbiamo per attraversare l'esistente per come lo conosciamo. E quindi nulla, a un certo punto il titolo di una di queste canzoni, che era L'ultima casa accogliente, abbiamo voluto darlo a tutto il disco, perché trovavamo fosse il modo migliore per esprimere tutto questo. E poi è arrivata la pandemia e ci siamo accorti che tutto prendeva una piega completamente diversa, perché parlare di corpi, corpi che si ammalano, corpi che vengono a mancare, parlare di casa in questo momento è sicuramente più... ma sicuramente diverso da come lo avevamo immaginato precedentemente, ma è andata così.
Voi come l'avete vissuto questo periodo e cosa rappresenta per voi uscire con un disco adesso, in questo momento in cui siamo così sospesi?
Noi l'abbiamo vissuta anche bella, devo essere sincero, perché alla fine della fiera siamo promotori dei cambiamenti, e per quanto questo sia un cambiamento che ovviamente sinceramente potevamo evitare per tutta l'umanità, non tanto per noi, abbiamo cercato di trarne lati positivi. I lati positivi sono quelli appunto di aver deciso di farlo uscire comunque nonostante la seconda ondata, perché la musica un po' invecchia e non ci piace che ci invecchi fra le mani. E soprattutto perché in questo momento, forse più della prima ondata, c'è bisogno di guardare avanti, c'è bisogno di continuare a pensare all'arte, alla musica e alla poesia, che per quanto suoni scontato è necessario. E questa cosa ci stiamo rendendo conto che ha pagato, perché in effetti la musica del disco è diventata ben di conforto e le persone ci stanno regalando come possono, ovviamente noi siamo abituati agli abbracci veri ma per adesso usiamo quelli virtuali, ci stanno inondando letteralmente di gratitudine, di amore, di bellezza per quello che stanno leggendo dalle canzoni, quindi siamo felicissimi di averlo fatto uscire adesso, felicissimi di non aver ritardato e felicissimi di quello che sarà. Perché comunque sia, ogni cambiamento deve portare a una mutazione.
Gli Zen hanno fatto tante cose in questi anni, persino cose estremamente mainstream. Il vostro pubblico come vi ha accompagnato in tutto questo periodo?
Ma ci ha accompagnato veramente in una maniera confortante. Siamo fortunati. Credo che sia da una parte fortuna, dall'altra forse... vuoi che magari involontariamente siamo riusciti davvero a costruire qualcosa di incredibile, ma... il nostro pubblico, Sanremo e tutto quello che è accaduto negli ultimi 2 anni, certo qualcuno magari era lì che diceva ma cosa stanno facendo, ma perché, ma poi alla fine è una comunità che sa che di certo c'è, che noi facciamo le cose si direbbe col cuore, ma in realtà ci abbiamo un piccolo patto che è tutta la verità e nient'altro che la verità. E quindi probabilmente forti del fatto che sanno che non faremo mai qualcosa soltanto e unicamente per convenienza, ma sempre comunque per far arrivare un determinato messaggio, una determinata poetica, il più possibile lontano senza che questa venga snaturata per questioni commerciali, quindi ci stanno accanto e ci hanno sempre sostenuto e capito, questa è la cosa più bella.
Musicalmente ci sono dei momenti in cui spiazzate proprio in questo disco, cioè la strada diciamo che è lastricata di sorprese.
Assolutamente, un tempo in un disco mio solista, quando ancora mi interessava farli, cosa che ora non mi interessa più, scrissi riguardo a UFO in una canzone, UFO me l'aveva insegnato, non farsi mai trovare dove tutti ti vogliono aspettare. E quindi questo è un mantra che ci ripetiamo, ripeto, però sempre con naturalezza. Quindi sì, musicalmente, vabbè, noi veniamo da ascolti, siamo cresciuti con una musica dissonante, quindi è ovvio che anche volendo levarla per forza non ci riusciremmo mai a farlo. Però sicuramente questo disco abbiamo giocato tantissimo in campi che magari non avevamo ancora esplorato o non avevamo esplorato con la giusta con la giusta concisione. In realtà sì, il disco è un disco sicuramente molto più sperimentale, fra virgolette, più progressivo musicalmente, anche molto pop, ma abbiamo sempre fatto pop e mi fa ridere quando ci veniamo accusati di aver fatto un disco pop, anche se nessuno ci accusa, fortunatamente, ma mi fa ridere perché siamo sempre stati una band pop. La Terza Guerra Mondiale è un disco, per esempio, che dai fan quelli duri e puri viene sempre citato come wow, un disco veramente duro. In realtà è un disco molto pop, forse uno dei più pop che abbiamo mai fatto. In realtà,
per me pop è una parola bellissima.
Anche per me, ma io credo che per tutti i fan di David Bowie sia una parola bellissima.
Ecco, hai detto la frase definitiva, ogni volta che parleremo di pop userò questa. Ovvio che quando esce un disco, poi un disco di una band che dei propri live ha fatto gran parte della storia, si pensa ai concerti. Voi come vi immaginate il futuro? Cioè dei live, della musica, ma non solo.
Niente torna. Io credo che niente torni come prima in generale, a prescindere dai Covid o non Covid. Tutto muta ed è in mutazione. Questo costantemente. Cambiamenti storici come questo, ovvio che porteranno a cambiamenti indelebili. Indietro non si torna, si diceva. E io, noi in generale, cerchiamo di prenderla con tutta la positività del caso, se si parla di musica, perché nient'altro possiamo fare se non in questo momento aspettare il momento in cui non sarà più pericoloso per gli altri fare quello che ci piace, che secondo me è il tema principale della libertà. E in seconda battuta ti dico, siamo anche degli allegri fatalisti, l'abbiamo sempre scritto, quindi abbiamo parlato di Terza Guerra Mondiale, abbiamo parlato di grandi catastrofi che sarebbero potute accadere già in anni precedenti a tutto questo. In 2050 nel disco parliamo proprio di un futuro distopico che è visto dal futuro ancora più futuro, quindi il futuro che diventa passato nella canzone, e si parla di un futuro per niente bello in quella canzone, si parla di un'umanità che non ha fatto niente per evitare di arrivare al baratro e che soltanto dopo una brutta esperienza, bruttissima, fonderà gli Stati Uniti del mondo, no? Quindi da una parte prendiamo tutto il positivo e ci prendiamo il dovere e il diritto di proteggere persone che in questo momento sono più fragili, e dall'altra secondo me è l'inizio di una serie di cose che dobbiamo prendere in considerazione per la nostra vita su questo pianeta, perché i virus non arrivano da soli, non arrivano solo grandi complottismi, ma arrivano anche perché abbiamo uno stile di vita e un modello di sviluppo che probabilmente non collima con quello di questo pianeta.
Tra l'altro uno di voi, uno degli Zen Circus, è anche un esperto di catastrofi, cioè di gestione di rischi di fronte alle catastrofi.
Esatto.
E dai, però questa non l'aveva prevista, ammettilo.
No, e invece devo dissentire. Ufo è un prepper, quindi un appassionato di sopravvivenza in caso di catastrofi. A dicembre, quindi quando nessuno parlava del Covid, aveva già un'applicazione che monitorava dove fossero i contagi. Noi dovevamo fare questo disco negli Stati Uniti d'America il 19 marzo, dovevamo partire per registrare in Texas, e UFO già a gennaio, quando io ero tutto lì felice, pronto per partire, ci diceva: ragazzi, secondo me non andremo da nessuna parte. E noi tutti, ma che cosa, no. E invece c'aveva ragione lui.
Ah, tenetevi caro UFO, allora un prepper serve in una band. Io
sì.
Intanto questa casa accogliente me la godo in album, poi chissà quando potremo, spero presto, anche dal vivo.
Ah, non vediamo l'ora.
Grazie ad Appino, grazie agli Zen Circus, a presto.
Ciao carissimo, grazie a te, grazie a voi.
Avevo la strada davanti, ma il futuro alle spalle dei bambini come genitori. Il mare nel fianco, una ferita aperta, fra lenzuoli di terra troppo soli tu, una bottiglia di vino fra le gambe ed una strada da dimenticare, la borsa piena di rami secchi, nessuna voglia di ricominciare. Sei spuntata dal nulla come questo camion, un frontale ti salva la vita, a volte è necessario. L'acqua corrente non vede le stelle, le ritrovo tutte quante sulla tua pelle. Dici che la musica serve a far tacere le persone, e niente, sei il mio continente, l'ultima casa accogliente.
L'ultima casa accogliente, il disco di cui abbiamo parlato, degli Zen Circus. Facciamo una breve pausa per la viabilità e poi torniamo insieme, parleremo di musica ma anche di cinema, insomma ricorderemo un enorme, un grandissimo, un leggendario maestro tra poco.
Radio Tube Social Village.
Papà in quel periodo scriveva musica come se come se grandinasse. 15 film all'anno significa non solo scrivere musica, ma scrivere, andarla a registrare, andarla a montare, andarla a missare e consegnarla al produttore, al regista. Che praticamente ci mancava solo che dormisse qua dentro. È un pezzo di vita.
Vediamo cos'è questa musica che stiamo ascoltando, ma abbiamo sentito una clip di un documentario prezioso, si intitola Celebrating Ennio Morricone, The Secrets Behind His Genius. È un progetto, un documentario sulla reunion del Dream Team che ha sempre lavorato con Ennio Morricone, un documentario prodotto da Cam Sugar in collaborazione con la Enormous Film di Luchino Visconti di Modrone. Ho il piacere di dare il benvenuto a Radio Tube a Filippo Sugar. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Marta.
Che gioiello, Filippo, che...
Sì, davvero.
È molto emozionante, è davvero... Ci sono davvero un sacco di segreti su Ennio Morricone in questo documentario.
Ma sì, secondo me è un'esperienza da vivere, poi tra l'altro è su YouTube, quindi è semplicissimo vederlo. È il racconto, diciamo, dietro le quinte, ma soprattutto, credo per chi ama la musica, è uno straordinario insegnamento di che cos'è lavorare nella musica ad alto livello, da parte di musicisti con un'esperienza incredibile e con un'umiltà incredibile. Quindi è un modo per entrare nel mondo della musica, della grande musica, con semplicità.
Con la semplicità, con la grandezza di un genio, ma anche con la semplicità degli artigiani, perché si capisce qual è il lavoro dietro davvero le opere d'arte, perché ci vuole il genio, ci vuole il talento, ma ci vuole anche un lavoro incredibile. E qui viene fuori proprio il lavoro.
Assolutamente. E tra l'altro registrato in un luogo che è Forum, cioè questo studio incredibile a Roma, perché credo solo a Roma ci possa essere uno studio di registrazione sotto una basilica, è fondato proprio da compositori, cioè Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piero Piccioni. Quindi quattro grandissimi compositori che hanno voluto avere un luogo per poter lavorare. E come diceva Marco nella clip, Marco Morricone, uno dei figli di Ennio, nella clip che avete appena mandato in onda, probabilmente vivevano là dentro.
Morricone, Trovajoli, Bacalov e Piccioni è praticamente parlare di un pantheon. Ma ascoltiamo un'altra brevissima clip da questo documentario.
Non ascoltava mai musica. Mi pare ascoltare rumori, ascoltava qualunque cosa. E dai rumori ne traeva oltretutto anche la possibilità di usare dei suoni. Ma musica no, musica assolutamente no, ed era un must. Tutti avevamo le nostre, che ne so, i nostri gruppi, i nostri cantanti, le nostre cose. A noi non era, era, questo era un po' proibito, questo, perché papà scriveva musica e non poteva ascoltare una nota che non fosse, che fosse una nota di altri, per terrore di venir condizionato.
Davvero, davvero incredibile sentir parlare Marco Morricone in questo Celebrating Ennio Morricone, The Secrets Behind His Genius, diretto da Pierpaolo De Sanctis e Ruggero Longoni. Ma noi stiamo ascoltando anche delle musiche. Filippo Sugar, che è in collegamento con noi. Di cosa si tratta? Cosa ascoltiamo? Perché sta per arrivare qualcosa di nuovo anche dal punto di vista discografico.
Sì, assolutamente. Allora, abbiamo la fortuna di avere un enorme archivio di colonne sonore italiane, che è proprio questo catalogo Cam Sugar. Abbiamo circa 70 colonne sonore di Morricone e Pierpaolo De Santis, che è il curatore, diciamo, della etichetta, della label, ha esplorato queste colonne sonore, che sono legate a film meno popolari e conosciuti di quelli che poi sono stati grandi successi di Morricone. Ma per assurdo, proprio perché sono film cosiddetti di serie B, erano colonne sonore dove Morricone si esprimeva anche in maniera più, se vogliamo, più ardita, più sperimentava di più, era più anche, diciamo, un Morricone d'avanguardia dell'epoca. E quindi c'è un viaggio che è appunto contenuto in questo doppio vinile che è già uscito, ma uscirà una versione deluxe molto speciale il 4 di dicembre. C'è la possibilità di fare un viaggio all'interno di una musica di Morricone che è molto più attuale, più contemporanea, più d'avanguardia di quella che magari siamo abituati tutti ad ascoltare. Ed è un viaggio assolutamente sorprendente e tra l'altro unico, che si trova soltanto in questo nuovo prodotto che esce all'inizio di dicembre.
Non vedo l'ora, perché poi io quando ascolto queste colonne sonore mi sento subito protagonista di un film, cioè io nella mente giro subito il film nel quale io sono protagonista. Filippo, sono quasi 10 anni, ho fatto il conto, avete annunciato di aver rilevato il catalogo della CAM nel gennaio 2011, perché ci sentimmo allora proprio con Radio 24, quindi sono 10 anni che curate questo scrigno dei tesori.
Assolutamente, poi questa diciamo linea Morricone Segreto che si apre con questo disco in realtà poi continuerà, perché quello che sta succedendo è incredibile, è che anche moltissimi registi contemporanei stanno chiedendo musiche di Morricone proprio tratte da questo catalogo un po' laterale, se vogliamo, ma che appunto per la sua caratteristica di essere stato forse più contemporaneo, più d'avanguardia, è oggi molto richiesto, quindi lo andremo anche a esplorare attraverso altre pubblicazioni nel corso dell'anno prossimo, magari anche in coincidenza con dei momenti particolari come l'utilizzo di una musica all'interno di un film molto importante.
Non vediamo l'ora di magari scoprire anche qualche gemma che c'era sfuggita, poi quando vediamo quel marchietto di CAM che è nella nostra mente, nella nostra memoria, subito pensiamo al grande cinema. Allora, vorrei ricordare di nuovo, lo trovate su YouTube, quindi è proprio facilmente recuperabile, Celebrating Ennio Morricone, The Secrets Behind His Genius, ma basta che cerchiate Morricone Segreto, è il documentario diretto da Pierpaolo De Sanctis e Ruggero Longoni, prodotto da Cam Sugar in collaborazione con la Enormous Film di Luchino Visconti di Modrone. Io ringrazio davvero tanto di essere stato con noi, a Filippo Sugar. Allora noi aspettiamo un sacco di novità. A prestissimo. Grazie Filippo.
Sì. Grazie Marta, buona serata a tutti.
Grazie, a presto Filippo. Noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17 con la seconda ora, l'ora di RadioTube Social Network.